quinta domenica di Pasqua. Come dicevamo prima, le domeniche di Pasqua che non vengono chiamate dopo Pasqua, seconda, ma sono di Pasqua perché 50 giorni questo tempo pasquale è unificato nell'unica Pasqua. E la domenica è comunque sempre per noi la Pasqua del Signore. Nella prima lettura vediamo un momento importante nella storia della Chiesa che nasce da discussioni, da scontri che c'erano perché c'era un po' di disordine nella distribuzione tra le vedove ellenistiche e le vedove giudaiche. Questo portò gli apostoli a prendere una decisione, a dare una precisazione del loro ministero, una consapevolezza del loro ministero. Che ci stavano a fare gli apostoli? Qual era il loro compito principale? Dice, noi ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola. Invece le cose pratiche, le cose che possono farle anche altri, ecco, istituiamo degli uomini un servizio e qui è nato, la Chiesa legge che è nato il nostro diaconato. No? Come servizio, come sacerdozio per il servizio, no? Non per il sacrificio, ma per il servizio. Il proprio del diacono è quello del servizio. A me piace molto quando si veste in una messa solenne, si veste il vescovo che mette prima la dalmatica, poi mette la pianeta e poi mette la casula. No? Voi non l'avete mai visto perché non siete stati. La pienezza del sacerdozio ha significato anche mettere, sono delle sottili, hanno la sottile dalmatica che è la veste del diacono, poi la pianeta che è quella specie di tartaruga che si usava una volta la veste del presbitero e poi la casula a indicare che il vescovo è la pienezza del sacerdozio. Che cosa può dire a me oggi questo fatto? Ecco, prima di tutto a me dice una cosa che è molto importante, non avere paura dei problemi, erano nati dei forti problemi, no? Delle discussioni forti, delle divisioni, ecco, stavano creando delle divisioni, ecco, non avere paura di questo, ma affrontarle con fiducia nella forza dello Spirito, che lo Spirito trova le sue soluzioni. Anzi, qui ha trovato anche aperto, è stata l'occasione, un dissidio, è stata l'occasione della scoperta di un ministero che non avevano pensato gli apostoli e lo Spirito l'ha fatto capire tramite queste circostanze. E quindi ecco, avere uno sguardo di fede, di fiducia in tutte le nostre problematiche anche familiari, no? affrontiamole, mettiamo seduti a tavolino con una preghiera, invochiamo lo Spirito Santo e come possiamo fare per risolverlo? E lui ci darà la via. Come bella quella canzone che mi pare fa, Signore aprirà una strada, l'aprirà, l'ha aperta nel deserto per far tornare quei poveracci, l'aprirà anche a noi. Il Salmo è il Salmo sempre di fiducia, no? Su chi spera nel suo amore che ci libera dalla morte. La prima lettera di Pietro che ci sta accompagnando anche in questo tempo ci rimanda un po' al discorso della liturgia che abbiamo fatto con gli Evo 1 e Evo 2, no? Pietro che dice appunto siete costruiti come edificio spirituale per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, popolo santo, sacerdotale, regale, no? Ecco, noi l'abbiamo riscoperto nel Concilio Vaticano II tutto questo, ma i primi cristiani lo vivevano con più spontaneità, con più semplicità, e a questa spontaneità e semplicità dobbiamo arrivare anche noi. Una precisazione, qui dice per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio, no? Noi bisogna stare attenti quando sentiamo il termine sacrificio, perché per noi sacrificio è una cosa penosa, una cosa che mi costa, una sofferenza, no? È un impegno faticoso. Nell'ambito del linguaggio liturgico ebraico il sacrificio era la liturgia, era ciò che veniva offerto, che non sempre erano immolazioni di animali, ma erano anche libazioni, no? con cui offrivano la farina, offrivano altre cose al Signore. E quindi dobbiamo intendere questo sacrificio non solo l'aspetto della nostra offerta d'impegno, ma della nostra vita, nelle sue dimensioni. È la nostra vita, in tutte le sue dimensioni, che deve diventare sacrificio, offerta a Dio, sacrificio nel senso di offerta a Dio, vissuta e quindi con uno spirito sacerdotale, no? Vedete, le tre prerogative di Cristo, che sono state oggetto di catechesi in modo particolare dopo il Concilio Vaticano, perché il popolo si è scoperto partecipe di queste tre prerogative, il sacerdozio, la regalità e la profezia. Ogni cristiano, in quanto battezzato, è re, sacerdote e profeta. Quante volte l'avete sentito dire questo, no? Ecco, queste prerogative di Cristo sono prerogative dell'essere di Cristo, diventano prerogative del nostro essere. Quindi significa che il nostro essere, dovunque si espande, ha queste caratteristiche. Quindi non ci può essere una dimensione della nostra vita che non sia profetica, regale e sacerdotale. Perché il mio essere è tale, dovunque io sono, io manifesto una presenza regale, sacerdotale e profetica. E quindi, in quanto sacerdotale, tutta la mia vita diventa offerta viva. In modo particolare c'è il canone quarto, che esplicita il canone dell'Eucaristia, il quarto, che esplicita questo. Quando avviene questo? Viene in quello che nella liturgia viene chiamato offertorio, ma non è l'offertorio presentazione dei doni. Quando voi portate i doni, quella si chiama presentazione dei doni. Il vero offertorio è dopo la consacrazione, perché dopo la consacrazione cosa fa il Cristo? Col suo spirito ci abbraccia tutti e si offre al Padre. Offre al Padre se stesso. Vi ho detto prima, Cristo non dobbiamo mai pensarlo separato da noi. Quindi quando dico Cristo offre al Padre se stesso, lo offre col suo corpo, che siamo noi. E allora diciamo nel canone quarto, questo bello che mi piace tantissimo qua, quando dice guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che mangeranno di questo unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria. No? Un po' quello che è la liturgia in cui noi viviamo questa dimensione. Non mi dilungo adesso anche con quegli altri aspetti molto belli che vi ho parlato prima, no? Che cosa portiamo noi all'altare? Portiamo i doni della creazione, che racchiudono un po' tutto, tutto il cosmo, racchiude anche la nostra vita, racchiude il nostro mondo. E quegli stessi doni ci vengono restituiti, però trasfigurati. Non sono più pane, non sono più vino, è il corpo e il sangue di Cristo, che io mangio e consumo. E quindi significa che io, quello che io ho portato, me lo riporto in un modo trasfigurato. La presenza di Cristo che vuole trasfigurare la mia vita. E di domenica in domenica quella realtà che ho portato, che sono gli ambiti della mia vita, la fatica dell'impegno di famiglia, di padre, di sposo, di lavoratore, in tutto quello che possono essere le pesantezze, le difficoltà delle relazioni umane, io le porto. E nell'Eucaristia il Signore mi dà la luce, la forza e la grazia, uscito, di vivere le stesse relazioni con la forza del suo Spirito, che trasfigura la mia vita umana in una vita sempre più divinizzata. E veniamo a questo Vangelo. Il Vangelo, come vi dicevo prima, nelle domeniche di Pasqua siamo chiamati soprattutto a celebrare, a gioire, a glorificare il Signore, perché è presente, è vivo, non è un fantasma. E questo sta a significare anche il cielo pasquale. Lui è presente, sono in mezzo a voi. E se io sono in mezzo a voi, non c'è spazio per tristezza, non c'è spazio per la tristezza, per la solitudine, ma c'è spazio solo per la gioia. Quindi il sacramento, il tempo pasquale, è il sacramento del paradiso, e noi siamo chiamati quindi già ad assaggiare nella liturgia e nello spazio del tempo che la liturgia comprende, la gioia del cielo. E in questo brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, Gesù prima della passione, siamo nel grande discorso che lui fa dopo nel contesto della lavanda dei piedi nel Vangelo di Giovanni, Gesù dice: non sia turbato il vostro cuore, agli apostoli che hanno paura, stanno quel clima di morte che c'è attorno a loro, no? E fa questo discorso: abbiate fede in me, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi, e del luogo dove io vado conoscete la via. Questo io brano spesso lo leggevo, vi dicevo anche prima, no? Mi ripeto un po', ma anche per quelli che non c'erano, no? E nei funerali, perché è uno dei Vangeli con cui si può celebrare la messa funebre, no? È chiaro che lì l'applicazione, ecco, la morte è un essere presi da Gesù, portati con lui, no? Questo a un primo livello mi sembra di leggere questo, che la Chiesa legge questo, lo mette nei funerali per dirci che il Cristo ci ha aperto un posto, ha preparato per noi un posto nel cielo, nel paradiso. Ma possiamo leggere questo anche in un altro modo, no? Lui sta lasciando i suoi, sta andando a morire. Il clima è questo, sta andando a morire, sta andando a patire per loro, e lui sa che morirà e risorgerà e ascenderà al cielo. Lui sa che sta per compiere il suo mistero e sa che tornerà, ma tornerà alla fine del mondo, sì. E come vi ho detto prima, noi in ogni messa preghiamo perché venga presto, ma senza fanatismo, senza catastrofismo, ma con fede e fiducia di cristiano diciamo: vieni Signore, Maranatà, vieni presto, perché abbiamo bisogno di te, perché tu sei il Signore, tu sei il Salvatore, no? Ma qui lui ritorna, ascende al cielo e ritorna, si fa vedere da loro per 40 giorni, ma non se li porta con sé. Allora forse qui vuole dire qualche altra cosa, no? Vuole dire che lui ritorna e rimane, e nel sacramento e nella Chiesa c'è un come dice Benedetto XVI in quella stupenda omelia che fece nella veglia pasquale del 2006 o 2007, no? E nel discorso che fece la Chiesa di Verona alla Chiesa italiana a Verona nel 2006, c'è un punto stupendo, meraviglioso, dove dice che nel battesimo il Signore ci ha come strappato il nostro io e l'ha messo in un altro posto. Dove l'ha messo? Nel suo cuore. Dov'è il posto che lui ci ha preparato nel cielo? Nel suo cuore è il posto, il nostro posto è nel suo cuore. Noi siamo in lui, noi siamo in lui e lui è in noi, no? Si è realizzata subito con l'ascensione e con l'effusione del suo spirito, si è realizzata questa parola. Noi non ci rendiamo conto perché non lo vediamo, ma se ci mettiamo agli occhiali della fede sappiamo che noi siamo lassù. E come vi ho detto, ogni celebrazione che cosa fa? Non è tanto Cristo che scende, quanto noi che saliamo, noi che celebriamo la liturgia del cielo, insieme agli, che bello il prefazio quando diciamo, insieme agli angeli e ai santi, ma veramente insieme agli angeli, perché noi siamo lassù, non è tanto che loro sono scesi, guardate che è forte quello che vi sto dicendo, no? Non è tanto che il Signore scende, quanto che noi saliamo. È per questo che la Chiesa, edificio Chiesa, già è un segno, un sacramento di che cosa? Della città del cielo. E quando uno entra, già entra in un'altra dimensione, che poi viene realizzata nel sacramento, dove veramente veniamo presi e portati con il Signore, no? Quel salire del sacerdote al presbiterio, dove c'è l'altare, è un salire di tutta la Chiesa, che sale per celebrare l'Eucaristia. Perché la Chiesa che celebra l'Eucaristia è la Chiesa trionfante, purgante e pellegrina. È tutta la Chiesa che celebra. perché nell'ogni Eucaristia è la partecipazione alla liturgia del cielo. Questa visione è grande, no? Apriamoci, che poi sono queste grandi visioni che ci danno motore, ci danno spinta, ci danno amore nella nostra vita, perché tutto questo non può rimanere teologia, non può rimanere astratta, astrazione, no? Tutta questa verità deve poi cambiare la nostra vita, dare una coscienza maggiore, una responsabilità maggiore, un amore maggiore per realizzare il disegno di Dio. E poi infine qua, quando Gesù dice io sono la via, la verità e la vita, che aggiungere, no? Gesù è tutto, Gesù è tutto. Via, verità, vita, felicità, amore, unico senso. Quanto più cresciamo nella vita spirituale, quanto più cresciamo in questa consapevolezza che Lui è tutto. E senza di Lui io sono nelle tenebre, senza di Lui non ho pace, non ho senso, non ho amore, non ho luce. Ringraziamo il Signore del dono inestimabile che ci ha fatto di darci il Suo Figlio. Ce lo ha donato. Gesù è nostro, veramente nostro, tutto nostro, pienamente nostro. Gesù è il dono del Padre. Il Padre non poteva amarci più di come ci ha amato, donandoci il Suo Figlio. E ce l'ha donato attraverso Maria. E chiediamo proprio a lei che ci ha consegnato Suo Figlio, ce l'ha consegnato a Betlemme, ce l'ha consegnato sotto la croce, ma ce l'ha consegnato soprattutto nel Cenacolo, dove era presente. Ecco, che ci aiuti a essere sempre più consapevoli di questo dono, a custodirlo con amore e a maturare in esso, fino alla nostra piena maturità in Lui. Amen.